ragioni senza passione. Ricordo un attimo questo percorso che stiamo facendo, perché l'altra volta con Luigi Negri abbiamo visto l'uomo misura di tutte le cose, abbiamo visto l'affermarsi della modernità e la fragilità del protestantesimo, come il protestantesimo aveva tentato di opporsi alla modernità, ma alla fine è rimasto sconfitto. Oggi vogliamo fare un ulteriore passo in queste revisioni, che sono indispensabili per comprendere come la storia del pensiero, la storia dell'umanità interroga e raggiunge noi oggi. Vogliamo entrare nel razionalismo e nell'illuminismo, vedere come dentro la modernità, dentro il percorso della modernità, si è sviluppato il razionalismo e il vertice del razionalismo nell'illuminismo. A Giacomo Contri chiediamo di aiutarci a comprendere i fattori, da dove è nato il razionalismo e poi l'illuminismo, quali sono i fattori costitutivi, che cosa è stato in realtà e come questa mentalità che è cresciuta entra nell'oggi, influenza l'oggi, perché il percorso delle revisioni che stiamo facendo sono questo legame continuo tra il passato e il presente. Il presente che illumina un passato è un passato che illumina il presente. Ed entrare in questo rapporto tra la ragione e la passione, tra l'amore e la logica, è entrare dentro il dinamismo dell'umano, è tentare di comprendere questo dinamismo. Facciamo come abbiamo fatto l'altra volta, una introduzione di Giacomo.
Qualcuno mi presta una penna, mi fa un favore.
No, devo prendere appunto. Okay.
Grazie. E così dicendo, grazie, ho introdotto l'argomento, l'inizio e la fine. In fondo, ciò che dirò potrebbe consistere tutto nell'invitarvi a meditare sulla parola grazie e poi andare tutti a casa. Dire, arrangiatevi un po', come ci sono arrivato io, ci potete arrivare anche voi. Ordinariamente non ci si pensa. La parola grazie è vorrei dire, tecnicamente parlando, è una imputazione. Noi siamo da secoli e secoli, però a mio avviso già da prima dell'era cristiana, corrotti sulla parola imputazione, intellettualmente corrotti sulla parola imputazione, perché abbiamo un'idea penale, penalistica dell'imputazione, delitto imputazione. Ma niente affatto. Grazie è la prima imputazione. È l'imputazione al merito. Hai compiuto qualche cosa che mi favorisce? Ti imputo di avere compiuto un'azione favorevole. Anziché un'azione omicida, lesiva, traumatica, un ladrocinio o quant'altro, uno schiaffo, ti imputo un merito. Il senso della parola grazia è l'imputazione primaria, di cui quella penale è solo al secondo posto, Dio merita. Guardate che non usciremo mai, potete pensarci quanto volete, riconoscere che magari ho ragione nel dire che l'imputazione prima è al merito, ma non c'è santi. È difficilissimo uscirne dalla corruzione di questa parola. Per noi, imputazione vuole dire un delitto, un torto, uno schiaffo, un demerito. Per poter dire qualcosa dell'amore bisogna partire dalla parola grazia. Qualcuno imputa a qualcun altro un merito. È un merito singolare. È qualcosa di o più o diverso da un dono. Indubbiamente si tratta di un beneficio, ma questo beneficio va al di là del dono. Se sto morendo di fame, qualcuno mi può soccorrere nel cibo. Non è così. La specie di beneficio di cui si tratta in questo caso è un profitto, un sovrappiù. Vi dico subito una prima definizione dell'amore: è un lusso, non è un dovere, non è una cosa che va da sé. Se volete, questo almeno è il pensiero che vi sto esponendo, se volete avere un'idea di questa parola amore, salvo scaricarla nell'immondezzaio delle parole, come nel talk show, allora la parola amore è una parola del regime di lusso. Piuttosto meglio riconoscere che non navighiamo nel lusso, ma non illuderci che navighiamo nel lusso dicendoci che ci amiamo tanto. La parola amore, tutta la storia lunghissima, parte da lontanissima, è una parola disgraziata. Ho già detto grazie, è lo stesso pacchetto di grazie, lo stesso pacchetto di grazia, lo stesso pacchetto di gratis. Il gratis non ha nulla a che vedere col buttare via i beni che si hanno. Sprecare i propri beni per qualcun altro non ha nulla a che fare con la gratuità. Chi fa gratuità è solo perché ha un notevolissimo senso dell'economia, non butta via i suoi beni. L'amore è una parola disgraziata, uscita di grazia, uscita, diciamo, dallo stato di grazia. La cosa è cominciata già tanto tempo fa, adesso dico una battuta che alcuni già conoscono, ma ancora non moltissimi anni fa girava quella frase, molto slogan, che diceva: fate l'amore, non fate la guerra. Era già venuto tanti secoli prima dell'era cristiana Omero, Iliade, che ci aveva detto: avete cominciato facendo l'amore male, avete finito facendo la guerra. La guerra di Troia fu. Allora, alla guerra si passa per la disgrazia dell'amore, al punto che noi non sappiamo neppure più se questa parola possa avere un significato. Siamo asciutti, candidi, puliti. Dovessimo non riconoscere un significato a questa parola, scarichiamola, perché dovremmo stare lì a continuare a coltivare. Allora che si affronta una questione del genere, è meglio affrontarla a muso duro. Ci si tratta di scaricarla, scarichiamola. Ora, ed ecco il contropiano moderno. Il mio tema di stasera è complesso, a tre corni, logica, amore, modernità. La modernità io la connoto in questo. L'unico moderno, diciamo ancora recente, che sia esistito, che si chiamava Kant, che deve avere preso molto sul serio il proprio nome proprio, Immanuel, Immanuel, che vuol dire Dio con noi, e da quando Kant è venuto ha detto Kant è con voi, perché Kant ha sostituito Dio. Non conosco uomo nella storia dell'umanità che sia preso per Dio e più di Kant. È solo che Kant è quello che in modo persino con, mi vorrebbe da dire, simpatica spudoratezza, la parola amore là, proprio come si fa questo gesto dell'indice sul pollice, l'ha levata di torno, dicendoci non fatevi più nessuna illusione. Mi sto riferendo a termini tecnici di Kant, solo quando dice che tutto deve essere spassionatezza, se vogliamo essere morali, niente passione. Se vogliamo essere morali, niente interesse. E soprattutto, e questo che sto dicendo ora è un riassunto di qualcosa che ho scritto, mi pare, su Tracce alcuni mesi fa, la rivista Tracce, e Candice è una delle tre formulazioni della sua celebre legge morale, quando dice l'uomo, se volete, l'altro, va trattato non come mezzo, ma come fine. Quando eravamo al ginnasio, al liceo, diciamo così, quando eravamo ingenui, forse lo siamo ancora adesso, e questa frase ci piaceva, è piaciuta a tutti. E se andate a messa la domenica, una volta, 4 volte su 5, 9 su 10, voi troverete che il prete, quando vi parla dell'amore, vi dice che deve essere disinteressato. È andato in seminario da Kant. In seminario è andato a Königsberg. No. Quando Kant dice trattare l'uomo non come mezzo ma come fine, e noi per un momento abbiamo pensato che bravo, che umano, che democratico, che tollerante, perché pensavamo che mezzo volesse dire utensile, attrezzo, animale, schiavo, ma niente affatto. Quando Kant dice che l'uomo va trattato non come mezzo ma come fine, dice il significato della parola mezzo è non va trattato come un compagno, come quello con il quale tratto, diciamo così, di ogni cosa. È l'amore che è tolto, via da Kant. Ciò che è abolito da Kant è il grazie, ed il grazie per un profitto ottenuto, non per un semplice soccorso ricevuto. Perciò l'antitesi di quanto cerco di dire è rappresentato da Kant. Ma sempre, figuriamoci, io con i preti sono di casa fin da quando sono nato, per questo posso, se critico, gioco in casa. Ma quante volte abbiamo sentito dire, oltre all'amore disinteressato, ossia è stato in seminario a Königsberg da Kant, sentito dire che Dio ama. E loro mi chiedono, ma cosa vuol dire che Dio ama? Ah, Dio ama. Mi spieghi meglio, ama. ama. È il non senso della parola. La parola amore è priva di significato, giusto Kant. Per non dire di tutta la storia della letteratura, a partire da Omero, l'amore finisce con la guerra. Poi la letteratura nel senso moderno della parola, la letteratura moderna, è semplicemente il complessivo pollice verso sulla parola amore e persino proprio sul significato della parola amore. È importante notare, adesso io non passo per tante citazioni, ma insomma, l'idea che l'amore è un fallimento ormai è stata sostenuta non solo come l'idea che insomma ci si prova, come quel vecchio film Provaci ancora Sam, non so chi l'ha visto, Woody Allen, no? Che ci prova sempre con un'altra ragazza e va sempre storto. No, c'è qualcuno che è andato più avanti di questo. È il significato della parola amore che è dichiarato fallimentare. Siamo nel non senso, e questo è il verdetto al quale siamo arrivati, abolire dal vocabolario. Ma che significa abolire dal vocabolario l'idea di profitto? Io ora faccio un passo avanti. Dunque, dato che, come tutti sanno, io amo la semplicità e la chiarezza, in modo che tutto il mondo possa capire quello che dico, ed è un'ovvietà, e chi dice il contrario lo sfido domattino al dietro le Tuileries, vi faccio due esempi intelligibilissimi. Non credo che comunque potrete contestarmi sull'intelligibilità dei due esempi, ma non credo. Primo esempio: immaginate di essere stati recentemente al matrimonio di due amici e che lì per lì in qualche modo vi siete chiesti: ma c'è dell'amore, quei due si amano, come si dice? Io vi rispondo: non avete bisogno di fare delle grandi disquisizioni, meditazioni, speculazioni. Basta che aspettiate un momento, qualche mese, tre mesi, sei mesi, proprio massimo a tirarla un anno. Osservate, basta osservare, occhi e orecchie. Salvo che, come dice il Salmo, gli occhi non vedono e le orecchie non intendono. Annotate e tempo, tre, sei mesi, dodici mesi, saprete se l'amore è lì di casa o no. Annotazioni, dopo un po' osserverete che sono diventati più belli, oppure no. Osserverete che sono diventati più svegli, oppure no. Osserverete perfino, mettiamoci anche il guizzo materialistico, che hanno migliorato il loro reddito, o almeno gli impianti per migliorarlo, oppure no. Osserverete che con i loro amici hanno consolidato le loro relazioni, magari hanno acquistato altri, che significa che sono aperti all'universo, perché acquistare nuovi amici è il concetto di universo, oppure no. Continuate voi la lista. A seconda del verdetto risultante dalla notazione su queste voci, voi saprete che l'amore ivi è di casa o non è di casa. Pure annotazioni. Profitto? Non profitto. Hanno motivo di un grazie reciproco, non hanno motivo per un grazie reciproco. Amore, non amore. Questo annotativismo è so quanto è lontano dai nostri, dagli spiriti in generale, dalle menti in generale. Un secondo esempio altrettanto semplice, perché quando si argomenta forse anche di cose che sembrano alla portata di pochi, si argomenta sempre di cose alla portata di tutti, soltanto che i prof non ce lo fanno sapere. Io porto sempre esempio quella battuta da altri tempi: al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere, lo conoscete? Dovrebbero conoscerlo tutti. Ora, io osservo sempre che il contadino è il primo a sapere quanto è buono il formaggio con le pere, perché è il primo ad avere in mano il formaggio ed è il primo ad avere in mano le pere ed è il primo ad avere messo insieme il formaggio con le pere. Quello che io chiamo il prof è quello che ha incamerato il formaggio e le pere, lo trasforma in una disciplina che poi insegnerà al contadino, mentre il contadino è capacissimo di fare le annotazioni che ho detto prima. Sono diventati più belli, sono diventati più ricchi, eccetera, eccetera. Un secondo esempio, molto semplice, poi cerco di fare il salto a nocciolo, di nocciolo concettuale di ciò che voglio dire, mi fermerò. Anche questo esempio, alcuni dei presenti già lo conoscono. Allora due, mettiamoci, sono appena messi insieme, sposati. Poi accade che uno dei due, mettiamo lui, adesso sto pensando proprio ai miei vecchi amici a cui è successo questo, lui deve andare a New York per ragioni professionali, non importa, università, altro ancora, 8 mesi. Verso metà periodo invito di lui a lei di andarla a trovare a New York. A questo punto potrebbe trovarsi di fronte a questa accadimento, avvenimento. Potrebbe trovare che i nuovi conoscenti, amici del marito, no? Che lui ha conosciuto lì nella nuova situazione, aspettano solo di conoscerla, ma perché lui ha parlato di lei, ha parlato bene di lei, le ha preparato il terreno, ha mobilitato l'universo per quella porzione limitata a sua conoscenza in favore di lei. È già il concetto di caris, di carità, che proprio significa favore. I suoi amici li ha mobilitati per lei che sta per arrivare. È l'amore. Non avrebbe questo giudizio di amore neanche se avesse trovato l'appartamento del marito pieno di 10.000 rose e di 3 diamanti in dono. L'amore è che lui ha mobilitato la realtà a favore di lei. Lei è profittante, potrebbe valere l'inverso. Lei è profittante di una mobilitazione della realtà a favore di lei, con testimonianza a favore. Gli amici del marito desiderano solo conoscere la sposa di questo nuovo collega. Questo è l'amore. Questo è la grazia, del grazie, del gratis. Sull'amore ho già detto tutto, non ho intanto da dire. Quello che aggiungo ora è solo, diciamo così, quel tanto di forma senza di che i due, per esempio, esempi non sussisterebbero. Lasciatemi fare un passo, non so se indietro, sopra, sotto, da lato, a cavallo. Così come ho detto prima che l'intera politica del pensiero di Kant è pollice verso riguardo all'amore, addirittura il caso non si dà. L'invito a operare di Kant non è per il profitto, non è per il grazie. La legge morale kantiana deve essere disinteressata e spassionata. Inversamente, un po' di secoli prima, c'è stato un altro che era Gesù, il quale ha puntato tutto su una sola carta. Sono abbastanza vecchio per sapere scegliere le frasi. Tutto ha puntato sull'unica carta, non solo dell'amore, ma del significato della parola, ossia che la parola ha significato, anziché essere insensata ed accettare nel cestino, puntato tutto. Nulla che non abbia puntato sul significato, potrei variare, sul senso, potrei variare ulteriormente, di questa parola. Nulla che non abbia puntato su questo. Può come dire, o sì o no, sul significato, sull'esistenza del significato di questa parola. Può essere prendere o lasciare, ma anziché fare gli svolazzi spirituali su Gesù Cristo, si vada a vedere questa carta. È l'unica carta che abbia buttato. Anche altre, ma tutte le altre si correlano a questa. Ora, e tutto si gioca su questo punto, su cui sarò brevissima, malgrado ciò che ho appena detto, tutto si gioca su questo punto. Tutti i logici dicono che una logica sta in piedi se c'è una forma che sta in piedi per suo conto, non per i singoli significati, per la serie di particolari che possono entrare in quella formula. Per esempio, una formula logica è valida se si dice che se P allora Q, oppure il sillogismo tipico. Non è neanche se tutti gli uomini sono mortali, alcuni sono i greci sono uomini, allora sono mortali anche loro. È come dire A e B, C e A, C e B. E questa è la formula valida, è quella con le lettere, non è quella con i nomi di persone o cose. Allora, questione è, ma se esiste una forma dell'amore, se l'amore è forma, è l'unica cosa in cui gli antichi avevano ragione a parlare di forma. Per il resto, secondo me, avevano torto marcio su tutto, ma adesso non mi metto a dire le mie pollice verso sul pensiero greco. Dov'è la forma dell'amore? E se ne ha una, è come formula valida. Valido vuol dire per tutti. Valido vuol dire che porta conseguenze. Conseguenze e quanto conseguenze di quella formula, e non insisto sui concetti della logica. L'amore ha o non ha una forma? Forma, formula, non si utilizziamo. Io dico di sì, ma questo è il dibattito dei millenni. Per i greci no. Per il pensiero logico moderno, no. Per la storia del pensiero, la parola amore è una parola priva di significato, salvo i soliti balletti della letteratura, le canzoni. Una volta, per meditare su quello che vi sto dicendo, ventina d'anni fa, sono andato a leggermi tutti i testi di Bob Dylan, poi potrei farlo anche di tanti anni. Ottimi testi, ho citato Bob Dylan per dire qualcuno che merita la stima che ha ottenuto nel mondo. Una formula, formula, precisamente logica nel senso moderno, per esempio la data Agostino. Adesso io non sto facendo appello alla fede di nessuno, dico uno che ha pensato e che ha detto quella cosa lì. Agostino, quando ha detto ama e fa quello che vuoi, è un logico. Lui dice, stante la forma amore, il resto, in quanto sarà solo caso particolare, oggetto, caso particolare di quella formula, andrà benissimo e non dovrai neanche pensarci due volte se farlo o non farlo. Sì, la forma amore, ama et fac quod vis, allora tutto quello che vuoi, a condizione della forma. È veramente un logico, Agostino, quando dice questo. Non vuole affatto dire, ah, se ti batte il cuore per la tua bella, non era un cretino Agostino, cretini siamo noi, non era cretino Agostino. Almeno un po' un'idea di forma lo... No, guardate che logica, il concetto di forma, forma valida, è importante perché significa che poi si possono tirare conclusioni. Cosa vuol dire conclusione? Vuole dire che si poteva fare, in questo caso, che la parola amore ha significato. Ossia che non è un suono A-M-O-R-E come tanti altri, un grido d'uccello, nel migliore dei casi, la morte a Venezia. Sono stato a rivedere ancora per la millesima volta in vita mia recentemente Corinti 1.10 e Corinti 1.13, dice la linea alla carità, volevo portare il testo con me, me lo sono dimenticato. Lì è interessante un passaggio del traduttore, sbagliatissimo. Lui dice la carità, traduce il traduttore, non è interessata. Eh no. Il greco dice non è en se autu, non gira a circuito chiuso in se stessa, passa attraverso l'altro. Non è, come dicono i logici, autoreferenziale, o come noi psicoanalisti diciamo, non è narcisistica. Non è allo specchio, nel migliore dei casi. Io personalmente, diciamo che non sono mai stato una ragazza, diciamo così, non mi è mai successo una cosa del genere, magari era carina, ma no, a me non è accaduto. Però se io fossi una ragazza e qualcuno mi dicesse che si specchia Narciso nei miei occhi, io lo prenderei a schiaffi. Non voglio essere lo specchio di nessuno. Non voglio essere il pretesto dell'autoreferenza di qualcuno. L'amore non è autoreferenziale, l'amore non è speculare, l'amore non è narcisistico, l'amore è affaristico. Io ho sempre adorato l'espressione affari amorosi, l'ho sempre trovata corretta. Ve lo propongo, e se tornaste a leggere o andaste a leggere, se non l'avete mai fatto, Lino a carità di Paolo, voi trovereste integralmente tutto quello che vi sto dicendo, fatto salvo la correzione traduttiva che ho detto prima. Ve lo dico in un altro modo ancora, è una formula che ho in mano da una decina d'anni. L'amore è, o più esattamente, la parola amore, ma questa ormai è pedanteria, la parola amore può essere usata se e solo se si riferisce a ciò che ora dico, se è solo un modo per denominare, descrivere ciò che ora dico, che poi resti o no la parola amore, cosa volete che ci interessi? Interessa il fatto, il concetto, la struttura. La forma dell'amore è che cosa ne sai tu del bene? Il bene fa in modo che si produca per mezzo di qualcun altro. Il bene, non idealizzare su cosa mai sarebbe il bene, ma che si produca per mezzo di un prossimo, parola importantissima, perché nei Vangeli, a proposito del prossimo, c'è un interlocutore di Gesù che dice: ah, il prossimo è quello là che è stato soccorso, e Gesù lo corregge dicendo: niente affatto, il prossimo è quello che l'ha soccorso, non sono i poveracci il prossimo, non è il tizio ammazzato di botte per terra che viene soccorso, è il soccorritore, è l'interveniente, è il compagno, è il partner. Vi sto definendo l'amore come partnership. Alla scuola di alcuni di noi di questo si è parlato anche proprio in termini di teoria economica, della partnership, teoria dei giochi e così via. E amore e partner, che significa? Quello che svolge un lavoro dopo che io ne ho svolto un altro, con il risultato del profitto, a qualsiasi livello, non importa, prima vi ho detto un anno dopo sono più belli, hanno conti in banca migliori, non importa, metteteci qualsiasi contenuto, la forma resta immutata. Un anno dopo, con tutta la lista dei possibili contenuti del profitto, soldi, aspetto, sveglianza, quant'altro, tutti i possibili contenuti, o almeno alcuni di essi, sono soddisfatti dalla forma. C'è stato profitto in virtù del rapporto. Vi sto dando un concetto squisitamente economico dell'amore, non nel semplice solo senso, strettissimamente materialistico, ma incluso quello. Se la mia sposa fra 6 mesi non è più bella di prima, e anch'io, perché sono io, sono forse da meno della mia sposa, non se ne parla neanche, non c'è l'amore. Perché no? Annotare, no? Oh, avevo preparato tante cose su etimologia, cos'è la caris, la carità, ma in ogni caso i significati della parola caris o carità, però la carità è usata da Paolo, e in ogni caso è concettualmente usabile, solo per dare il concetto dell'amore. Non sono due cose diverse, non c'è l'amore e la carità. Il concetto di carità è soltanto quello di fare cosa grata, favore, compiacere, ingraziarsi e così via, un buon ufficio per l'altro, favore all'altro, con profitto per ambedue, che serve a dare forma, a riconoscere la forma dell'amore. Come forma. Tanto, quando mi sono accorto di quello che sto dicendo, cioè del concetto di forma valida, nell'inno alla carità mi accorgo che anche, non solo Costino, ma anche, anche Paolo, proprio parla dell'amore u carità, che è lo stesso, come forma valida. Quando dice sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, sta solo facendo l'elenco della spesa di tutte le possibili occorrenze variabili della costanza della forma. Che mangiate, che beviate, vuol dire che respiriate, che andiate a spasso insieme, io aggiungo persino che facciate l'amore. Ultimo punto per terminare. No, non è l'ultimo, è il penultimo, però corro lo stesso. Nella storia dell'umanità, del pensiero umano, alla parola uomo, tanto quanto alla parola amore, non è mai stato assegnato alcun significato. Al di là di quello canzonettistico e fallimentare, nella storia dell'umanità la parola amore è venuta a designare un fallimento, specialmente nel Novecento, poi questo è. Non c'è romanziere che non lo dica, non c'è film che non lo dica, non che tante nostre vite personali. Ma c'è una coppia stretta tra l'insignificanza o fallimentarità della parola amore e l'insignificanza o fallimentarità della parola uomo. Andate, se vi è capitato di fare un po' il filosofo e filosofini, andate a rovistare in tutto il pensiero greco, ma anche dopo, se ivi vi sia un concetto dell'uomo. Risposta: no, radicalmente assente, sempre la neanche. Sono io a dire queste cose, non ho mai osservato nessuno. Osservatele, andate a vedere, non esiste. Per arrivare ai giorni nostri in cui ci sono notevoli filosofi che hanno fatto scuola ormai a livello mondiale come Foucault, che dicono: ma no, ma uomo è una parola senza significato, lo dicono con grande esplicitezza, l'uomo non esiste. Poi noi cristiani siamo stati i soliti cretini della storia che abbiamo combattuto le battaglie anti-ateistiche quando quella era soltanto un fronte secondario per negare non l'esistenza di Dio ma l'esistenza dell'uomo. È un'ovvietà, addirittura, ormai addirittura un'ovvietà. Un'ovvietà triviale che gira per i circoli, per i trivi, per i quadrivi, per le piazze, per le stradine. Era l'uomo che non esisteva, non era Dio. Anzi, oggi tutti tornano alla religione, vogliamo tutti lì a confrontarsi sulla religione. È l'uomo che non esiste. Il senso di amore, il senso di uomo è una coppiata stretta. Dicevo, dimenticavo di darvi il modello chiarissimo dell'amore come ne ho parlato finora, per ritornare a essere chiaro e semplice come ho fatto nei miei due esempi. Ma è del tutto chiaro che quando Cristo, di cui vi parlo non per fede ma semplicemente per come lettore di cose, di pagine, di quei quattro libriccini, come dico sempre, ha definito formalmente l'amore come forma logica, è la parabola dei talenti. Uno fa un primo intervento, un investimento, un primo lavoro, ci mette i talenti e c'è un bel lavoro, non è come mettere le mani in tasca e buttarli lì al povero, no, è un lavoro. E l'altro fa il secondo lavoro, li fa fruttare. Questo è l'amore, la relazione fra quei due, questo è l'amore. L'amore non ha altro, se ha significato questa parola, altro significato non ha che quello della relazione fra l'investitore e il fruttatore. Questo è l'amore. L'ho detto anche nell'esempio di prima, quello di New York o l'aspettare 12 mesi per vedere se sono più belli, più brutti, più ricchi o più poveri. Questo è l'amore, non ha altro significato che questo. Gesù lì l'ha definito con perfezione, in modo valido anche per un economista, non per parrocchialini che hanno le loro piccole fedi. E il più grande errore della storia dell'umanità, secondo me è l'unico, mi sento di asserire che è l'unico, cioè tutti gli altri convergono su questo o defluiscono da questo. C'è un solo errore nelle nostre vite personali, e non vi sto parlando soltanto dei grandi lineamenti della storia dei più diversi pensatori, romanzieri, politici e quant'altro, ce n'è uno solo. Ancora qualche anno fa non avrei saputo parlarvi così. Uno solo, non ce n'è un altro. Tutti gli altri convergono o divergono da lì. Ritenere che la parola amor consista, abbia significato, per fare la svelta, a condizione che significhi due amori. E via con le solite storie, l'amore basso, l'amore alto, l'amore carnale, l'amore morale, l'amore umano e l'amore divino. Eros e Agape. Ecco, questa è la catastrofe, non ne conosco un'altra. Catastrofe è una parola un po' drammatica, un po' isterica, calo di tono, è l'errore. Non ce n'è un altro, non ne conosco un altro. Diciamolo in un altro modo, per finire. Dato che quando si parla dell'amore umano, dell'amore carnale, dell'amore terreno, c'è sempre lì il sesso, solita cosa, brum brum, fa ridere, la cosa è tutta da ridere. No. Il libro della Genesi l'ha detto con una chiarezza solare. Dopo il peccato, prima, allora che diciamo così stavano bene, non avevano una simile idea nel cervello, ma gli è venuta dopo, vuol dire che l'idea di nudità è come si dice in linguaggio psichiatrico, un'idea delirante, non esiste nella realtà, è solo una deformazione morale del pensiero. Perché la caduta, la brava, quella vecchia caduta originale di cui non sappiamo mai troppo bene che cosa vorrebbe dire il peccato originale, non ditemi cosa sapete perché... No, non siamo mai troppo bene, ma ammettiamo questa caduta, è la caduta dell'amore come forma, l'abito del corpo, la nudità è solo il sostituto delirante della caduta della forma, della relazione come profittevole reciprocamente, per cui di alcunché ognuno dei due, almeno due, potrà ringraziarsi, darsi caris. E allora, alla caduta della forma dell'amore, entro la quale ci stava benissimo non solo il mangiare, non solo il bere, non solo l'andare in giro, non solo qualsiasi altra cosa, ma anche i sessi, alla caduta della forma dell'amore, ai sessi ha dovuto essere assegnata una forma autonoma, una specie di legge propria, mentre prima non aveva una legge propria, gli andava bene la forma dell'amore, la forma del profitto dell'uno per, con e per l'altro, meglio con che per. San Paolo sceglie la parola meteche in partecipare, si tratta di partnership. Nata la forma autonoma per i sessi, perché non ha più la veste della forma dell'amore, allora nasce l'idea autonoma. Cosa vuol dire sentirsi nudi? È cominciata la pornografia, no? Cosa vuol dire nudo? Porno. La pornografia è cominciata là, e quella che si compra in edicola è soltanto la forma minore, quella di internet dove tanti girano, è la forma minore, perché la pornografia è qui. È morale la pornografia, intellettuale e morale. Ai vecchi tempi, che erano ancora i tempi di Cristo e di San Paolo, la chiamavano con la parola latina concupiscenza, che è un errore del pensiero, non è una tendenza della natura. Da allora è nata l'idea che nella natura ci sarebbero le attrazioni sessuali, ma da qua né qua, è uno dei deliri più comuni che tutti noi abbiamo. È solo questa idea che noi avremo attrazioni sessuali e non la forma dell'amore che prende dentro tutto, qualsiasi cosa, sessi compresi, è soltanto uno dei nostri errori comuni, non che siamo tutti matti da manicomio, ma è un delirio. Di cui si sta avvalendo alla grande, da una trentina d'anni, il nostro mondo, ed è il movimento gay. Di questo errore, il movimento gay si regge su questo errore, sull'idea che in natura ci sarebbero attrazioni naturali tra i sessi. E loro dicono, ci sarà tra due sessi diversi, ma allora c'è anche tra due sessi uguali. A un errore precedente si sono attaccati come ci si attacca a un convoglio in marcia. Come dicevano i vecchi logici, ex falso sequitur quod lipet, stabilito una premessa errata può venirne fuori tutto quello che ci pare. Quindi gli homosex sono solo dei logici che traggono una conseguenza errata da una premessa sbagliata. Finisco con la frase, la frase che ho detto prima, che l'amore è una forma economica di profitto, come nella parabola dei talenti, semplicemente non solo applicata ai soldi, può anche essere formulata così, che nell'amore l'uno mette in moto l'altro, è il concetto stesso di movimento dei nostri corpi, che altro movimento c'è, le nostre gambe, no? Le nostre teste, i nostri piedi, i nostri azzi. L'amore è il nome del fatto che c'è movimento. Ho finito con questa formula eraclitea, ma anti-eraclitea. Io ho finito.
Grazie, mi pare che ci siano molti spunti interessanti. Mi ha colpito moltissimo questa centralità che hai dato a Kant, questo aspetto della centralità kantiana, e anche perché tutto l'aspetto che tu hai dettagliato dell'amore, come l'hai dettagliato, se noi andiamo a percepire anche certe reazioni nel nostro mondo, sentiamo come spesso sono kantiane, perché hanno proprio questa idea che tu hai detto del disinteresse come un aspetto che come permea la nostra mentalità. Comunque magari poi ne parliamo ulteriormente. Sarebbe interessante a questo punto delle domande, delle osservazioni, così magari ti facciamo dire anche le altre cose che avevi preparato.
Beh.
Chi ha domande, forza.
Io sono rimasta molto colpita dall'esempio del contadino delle pere, tant'è che poi ho perso un po' di quello che hai detto dopo, perché seguivo nella mente la questione. Però mi piacerebbe che tu proseguissi questo esempio, perché io sono un'insegnante e mai ho sentito una definizione, non l'avevo mai sentita, una definizione del prof così aderente alla realtà della scuola oggi, cioè colui che in camera, cioè si appropria delle pere, del formaggio e le trasforma in disciplina per insegnarle a chi le ha già praticamente, a chi lo conosce. Allora, volevo che tu mi spiegassi un po' meglio, allora, invece, chi è che insegna e che cosa insegna.
Non so l'abitudine se di raccogliere, ma pure
no, facciamo a dialogo.
Bene, bene, io preferisco. Ma poi
cultura cristiana Mi sembra che su questa parola ci sia stata molta confusione, parlando di agape o di, non so, io penso alla poesia cortese, allo Stil Novo, per dire alcune espressioni letterarie belle, però non convincenti dal punto di vista di una definizione della parola amore e di una esperienza dell'amore che almeno in certi testi viene descritta. Cioè, a me sembra che anche in una storia di 2000 anni la parola amore, sia come significato che come tutto il resto, non sia stata chiarissima. Degenera poi ulteriormente, ma anche certe espressioni medievali, delfin amor o testi di padri corrispettivi, pongono molte distinzioni che alla fine fanno perdere di vista l'obiettivo, non so come spiegarlo.
Prima dire una cosa sul prof e poi su questo. Ma il prof solo sulla pecca del prof, poi contro il quale mi guardo dallo scagliarmi, perché il prof col quale me la prendo è, per così dire, una specie di prof eterno, di prof trascendentale, che si impone ai cervelli di tutti i prof di liceo, di università, perché il prof di liceo, scuole secondarie ma anche universitarie, è uno che non si accorge che a sua volta lui era uno che sapeva già il formaggio con le pere, e poi se l'è dimenticato e ha accettato di insegnare il formaggio con le pere. E questa è la corruzione della classe insegnante, corruzione morale, corruzione intellettuale, di cui non faccio colpa a nessuno. È duro fare l'insegnante, a mio avviso, per questa prima ragione, a parte che per lo stipendio, no? Ma a mio avviso le due cose vanno insieme, secondo me vanno insieme. Per quanto riguarda l'amore, io addirittura rincaro sì, l'amore nei riferimenti di Flora, addirittura rincaro e semplifico. Nella storia del cristianesimo, io un pochino mi intendo di storia delle eresie, me ne sono occupato, e anzi me ne servo, perché servo attualmente, voglio dire, non da prof, mi accorgo che le eresie sono qualcosa che hanno a che fare con come si muovono le gambe nel corso della giornata. Finché non si capisce questo, non si capisce un'eresia. Non è una faccenda da teologi. Ma io ritengo che nel tutto il cristianesimo ci sia stata una sola eresia, riguardato l'amore, quando abbiamo accettato, fin dal secondo secolo, di distinguerlo in due: l'amore umano e l'amore divino. Ma era arrivato uno, Gesù Cristo, a dire che l'amore è uno solo. Non è passato un secolo che l'abbiamo distinto in due. Proprio tutto lì. I teologi osservano che il tema dell'amore non è entrato nella considerazione dei teologi per almeno tre secoli. Non è entrato in argomento. Non è mai esistito un concilio dedicato all'amore, che è l'unico tema rilevante di Cristo. Il resto a discendere. Nella forma, insisto, prima, non come le vicenduole umane per cui ci si innamora, dopodiché un anno dopo ci si scanna, quello che è chiamato l'amore speculare. Quindi il finamore, l'amore cortese, tutto questo non è altro che un ulteriore e continuo sviluppo dell'unico errore che abbia mai potuto essere commesso nella storia del cristianesimo riguardo l'amore. Aggiungo, soltanto perché dare il piano di confronto può sempre servire a intendere, neanche il contrapposto obbligatoriamente, in questo caso il distinto. C'è stato solo Cristo, in qualche misura il cristianesimo, ad avere, come ho detto prima, abbattuto come unica carta rilevante la carta dell'amore e del suo senso come forma. Spenderei persino la parola sintassi Esempio, ben più che esempio, l'Islam non si è mai speso sull'amore. Allah è grande e già è un pasticcio tremendo. Sorvoliamo su questo primo attributo in cui ci siamo cascati per secoli, ma poi Allah, tutto più è misericordioso, ossia si occupa dei miserabili. Io ho detto subito, l'amore è un lusso, non è venire soccorsi come miseri. Ho parlato di profitto. In questo l'Islam è stato rigoroso, non ha voluto spendere una sola parola, tantomeno abbattere una carta importante come la carta dell'amore, ci si è semplicemente rifiutato, semplicemente avendo tolto l'idea di padre. Io ora il tempo non, ma l'Islam è chiarissimo sul padre. Non si dica, recita una sura, non si dica che Dio ha un figlio e che ha associato questo figlio al regno, proprio di una chiarezza, è l'assioma degli assiomi del Corano, è l'amore, perché la prima cosa già detta da Cristo, a mio parere, ma comunque poi cavalcata massimamente da San Paolo, che figlio non vuole dire che uno ha il papà, babbo. Che il padre è padre solo perché è un figlio, altrimenti non si discute neanche. Non esiste la paternità, ità, questa astrazione della ità. Non c'è la ità del padre. C'è uno che ha un figlio, allora c'è un padre, tanto per cominciare. E secondo, che questo figlio è figlio, non perché il caro babbo ha tanti bei sentimenti a mandolino per il figlio, neanche un poco, ma perché è il suo erede. Uno non è erede perché è figlio perché è erede. Questo è il massimo concetto di San Paolo e già di Gesù. Per questo ho detto la volgare parola mandolinate. Tutto il resto sulla paternità sono pure mandolinate. Un figlio in quanto è erede e basta. E l'eredità è un profitto. Comporta possesso e titolarità. Ossia possesso legittimo e peraltro universale. San Paolo è acutissimo, cioè è formale, allorché è formale nel senso della logica, quando dice tutto è vostro come voi siete di Cristo, è logico, formale, lo che dice che il possesso è dell'universo, non della propria stamberga, quando anche grande, l'azienda. L'eredità fa l'amore. L'idea di Adam Smith che l'amore è fra i tanti sentimenti morali, è uno delle tanti disastri riguardo l'amore, ma li avevamo già fatti noi questi disastri. Ancora lì a credere che Giulietta e Romeo sono l'amore, ma come si fa? Ma pigliamoci un po' di serenata, non è possibile avere queste idee di questo genere. È un delirio. Di N, ecco, anche l'N più dolce, più tenero, e tante altre cose ancora. Il CCC, lo specchiarsi negli occhi, la caioci come una stella, ma come fate a stare ancora dentro a queste cose? Lo so che ci stiamo dentro in tanti, eh? Difficile venire fuori da questa cosa. Ma è un incantamento, nel senso che l'incantamento è il momento in cui si diventa psicotici e il giorno dopo ti ricoverano. È quello che alla lettera si può chiamare un passo falso, uno scivolone. È un po' come quando noi vediamo due nostri amici che ancora una volta si sono sposati un anno fa. L'anno dopo vediamo che sono lì che si accoltellano, che si insultano, va tutto a rotoloni. E nel nostro errore diciamo, ma com'è possibile? Prima si amavano tanto? No, prima erano solo innamorati, che è completamente diverso. quanti secoli noi, come tutti, ma tutti gli altri più scusabili, noi meno, a ritenere che l'innamoramento abbia qualcosa dell'amore. E io so di persone che non sono in questa sala in questo momento, ma che mi taglierebbero la gola per quello che sto dicendo. Dopotutto l'innamoramento viene considerato come l'introduzione naturale all'amore e poi arriva soprannaturale. No. Da quanti millenni si dicono queste frottole? Si dicono ancora adesso. La gioventù, chissà perché poi la gioventù dovrebbe essere definita in quanto cretino ontologicamente. Idea della forma.
Due domande. Una mi viene in mente che questo tema dell'amore è forse connesso con quello della constatazione del limite nell'esperienza umana, in qualche modo del male di sé, ma del limite proprio di sé. E, avvicinandoci anche al tempo a cui fanno riferimento alcuni personaggi tipo Kant e alla modernità, sarebbe forse interessante sentire questo legame tra amore e limite, come l'uomo poi, una figura di uomo che ha identificato appunto l'uomo come un fine, quindi ha preteso forse il superamento del limite ed imporlo tramite una strada che non è quella del reale, no? Dell'umano, così come è fatto, e forse ha generato tante catastrofi. Quindi uno spunto su questa, mi viene in mente, possibile connessione, e anche sull'antica connessione del Felix Culpa, che è misteriosa e nello stesso tempo se ne intuisce una verità, credo, anche da chi non è vicino a termini di fede. Un altro aspetto che volevo domandare era, adesso mi sfugge, ah no, ecco, il procedimento, il percorso che ho come sentito della sua riflessione è quello di una di togliere i veli e compare a un certo punto l'essere, compare le cose che sono, cioè compare il vero. In questo svelare evidentemente è connesso con il termine rivelare, c'è un po' di sacrificio in questo dover svelare, non è tutto così. Adesso ci appaiono chiare alcune cose dialogando, ma l'obiezione non è poi nell'esperienza, è difficile, no? Questa è banale, è stupida come obiezione, perché la questione del pensiero, la questione del giudizio. Però ecco, c'è uno svelare che credo che implichi un sacrificio, ma mi viene in mente l'episodio più interessante del film di Gibson, che io ho visto in inglese all'inizio, per cui non sapendolo bene non avevo capito la frase, ma dopo rivedendolo in italiano mi sono accorto di aver ripetuto l'esatta frase, conoscendola dalla scrittura, nel momento in cui Gesù è a metà della Via Crucis, guarda la madre e dice sto facendo nuove tutte le cose, nel massimo della sofferenza, no? Era come tutto il peso premesse, il peso del limite premesse, sto facendo nuove tutte le cose. Questo lo dico nel senso che questo percorso che come sento di svelare, trovare come stanno le cose, che poi forse tutte le filosofie hanno complicato, ci sia un elemento, non so, l'educazione. Cioè, c'è evidentemente, a me personalmente, qualcosa mi ha fatto vedere che l'umano era veramente così. Quindi c'è un punto di rottura, un punto di rottura che poi si perpetua e c'è sempre ed è una toglie la pelle di dosso. Ecco. Credo che sia. Ma un commento su questo.
Concetto di limite non va bene. È buono quello di colpa. Concetto di limite non va bene. Quello di colpa sì. Sono un delinquente. Hanno inventato la confessione per questo. Non vado a confessarmi perché confesso i miei limiti, vado a confessarmi, come dico sempre, perché ho strangolato mia zia. Per un delitto. Io non sono un peccatore, io commetto peccati. Questo è dottrina cattolica pure semplice. Il limite. No, esiste un solo limite. Una volta una persona mi ha detto che mi accettava malgrado i miei limiti, e già tanto se è ancora viva. Scusate, mi avesse detto che mi accettava, magari mi perdonava per i miei delitti, ammetto. Ma i miei limiti, quali sono i miei limiti? O sono le mie colpe? Delitti, peccati, torti, porcherie, insomma tutto quello che potete affastellare sotto queste parole. No, il mio limite è la mia relazione amorosa. Viene un momento in cui termina il mio atto e comincia il tuo. Applausi al limite quando il limite è questo. Quello della parabola dei talenti, mette la sua parte, poi finisce il limite per lasciare che la sua parte la faccia l'altro. Vive il limite. Basta questa storia dei limiti. Peccati, questo sì, ma descrivibili, non c'è peccato che non sia descrivibile. È un atto preciso, imputabile. Non si ama perché si è imputato un delitto, si ama perché si è imputato un merito. Bibbia è questo, si ama Dio perché ha dato la terra promessa, perché ha salvato dall'Egitto, perché, non perché, perché si ama il concetto di Dio, non esiste, assurdità, stupidaggine. E il limite, come ho detto prima, l'amore è la relazione fra due opere. Altro interessante, nella parabola dei talenti c'è che l'investitore, il signore, dopo aver passato il capitale al servo, chiamato servo, che poi non è un servo, poi lui parte a fare un viaggio. L'amore dei due, perché l'amore è quello o non è, non comporta neppure necessariamente il contatto fisico, visivo, per esempio. Uno se ne va per la sua parte e l'altro farà il suo lavoro. L'amore non è connotato dal touch, è il vero concetto di rapporto. L'amore è il rapporto fra due lavori che porteranno al profitto da ambedue. Poi dopo magari si vedono anche, ma come il re e la regina che vivono nei loro appartamenti e poi ogni tanto si vedono anche fra loro. Il modello non è così fabulistico come dico, anche se oggi re e regina non ci sono più. E quanto Gesù, che avrebbe procurato la salvezza nel mezzo della sofferenza, io dico no. No l'aveva già detto San Paolo, San Paolo aveva detto: se Cristo non fosse risorto saremmo soltanto dei poveri cretini. Lui dice dei miserabili, lo stesso. Avrebbe anche potuto dire dei poveri cristi, guarda. Il fare nuovo le cose in cosa consiste? Per questo prima ho detto che c'è una correlazione stretta fra il darsi di un concetto chiaro di amore e il darsi di un concetto chiaro di uomo. radicalmente assente nel pensiero greco, non solo buddista, radicalmente assente, non c'è, proprio non c'è. Perché ha fatto la cosa? No? San Paolo dice perché è risorto, cosa vuol dire perché è risorto? E siamo sempre lì, ancora una volta, siamo ancora lì, a un'idea un po' magica. Noi pigliamo questa storia della resurrezione come se volesse dire la prova dell'onnipotenza divina. Ma figuriamoci se io mi metto a rifiutare a Dio la sua onnipotenza. Ma è poco rilevante, ciò che è rilevante non è l'avere manifestato la sua onnipotenza nel risorgere come uomo, ma nel fatto che risorgendo come uomo, che cosa ha detto? Mi piace essere un uomo, è tutto lì. Mi va di stare in una pelle d'uomo, che come Dio ci sto benissimo, anzi sono venuto qui a conquistarmela. Ecco la salvezza. In tutta la storia dell'umanità, chi veramente spenderebbe un dollaro bucato sull'uomo? Il buddismo ha detto che bisogna farlo fuori. Prima la facciamo finita con l'uomo, meglio è. Con tutte queste storie dell'umanità, leviamocela di torno, il buddismo è leviamoci di torno l'umanità. Di tanti anni, fino ad oggi Foucault, cioè il massimo del pensiero nel nostro mondo, l'uomo non esiste, o se esiste ancora un po' è meglio liquidarlo. Il caso di Cristo è il caso unico, lo direi da storico del pensiero, annotativamente, annotando che nella storia c'è stato un solo caso di uno che ha detto che mi sta bene essere un uomo, col tono e le asserzioni della certezza, e questa è la salvezza, che c'è stato uno che ha difeso l'essere uomo fino a operare al fine perfino di diventarlo, senza esserlo in antecedenza. Si è, come si dice, mi sono portato a casa un capitale, in Gesù Dio si è portato a casa l'uomo. E questa è la novità, non ce n'è un'altra. Perché fino a riconoscere che Dio ha tutti i poteri del mondo, ma per l'amor di Dio, chi si tirerebbe indietro? Ai giorni nostri, 30 anni fa tutti ridevano come i polli, adesso ormai sono tutti religiosi, per l'amor di Dio. C'è stato il grande passaparola religioso, adesso siamo tutti religiosi. La linea del partito mondiale è che siamo tutti religiosi, è linea del partito, non diverse da tutte le linee del partito che abbiamo conosciuto in passato. Linea del partito odierno, tutti religiosi, linea del partito mondiale odierno. Non vi siete mai accorti? Vi sto dicendo delle stranezze. Lo leggiamo da tutte le parti. La linea del partito mondiale è tutti religiosi. Senza alcun uomo di mezzo, specialmente quell'unico che ha detto a me essere un uomo sta benissimo, anzi sono venuto per quello. Delle volte a me sembra di insegnare l'ABC, mentre mi pare ti stanno dicendo delle cose mai sentite. Mi sembra così strano quello che sto dicendo. È venuto a guadagnarsi l'umanità. Tanto da tenersela e portarsela via. La salvezza è questo, che c'è uno così che ha ritenuto che l'umanità dovesse essere non solo difesa, non solo mondata, come si dice, dalle sue zozzerie, ma conservata, innaffiata e coltivata per tutti i tempi. Impensabile da qualsiasi altro punto di vista, impensabile e impensato.
Tra ultima domanda, non c'è, posso farla io? Non c'è.
No, c'è. Dica.
dal calcolo. Cioè, sposo quello lì perché sì, penso che per me è un di più, sto con lui, ma e lui in questa cosa, cioè, dove sta la promozione dell'altro, no? Cioè, il voler bene all'altro, cioè il voler sostenere il fatto che l'altro sia, no? Ecco. E la mia soddisfazione è una conseguenza di questo, oppure... non so spiegarmi bene.
No, no, va benissimo, sta andando benissimo, continua.
Allora mi fermo.
Basta così? No, no, continui, continui.
No, per esempio, perché uno decide di sposare una persona, no? A me è stato insegnato per un compito, no? Dove come questo compito è appunto la promozione dell'altro, anzi, il servire Dio, no? Nel promuovere questa persona, no? E in questo tra la mia soddisfazione, diciamo, no? Le faccio un esempio molto banale. Io ho sempre pensato, per esempio, che mia madre fosse infelice come donna perché mio padre era un tipo particolare, invece ho scoperto di recente che lei sta ben contenta di sua moglie, no? Che ha trovato in questo la sua soddisfazione, per esempio, no? E, come diciamo, ecco, però quando lei dice mi sposo per un profitto vicendevole, no? Come se uno dicesse, mettesse in conto un calcolo, no? Un vantaggio per sé, che non è però come una conseguenza, è una cosa che uno mette prima, come proprio quando si fa un contratto, no? Io ci metto così, tu ci metti cosà, io ci ricavo questo, tu ci ricavi quello, ma sembra una cosa brutta, lì per lì. Mi fermo.
In effetti ci ho cominciato, grazie davvero, e non è così confuso come lei temeva, eh? Ci ho cominciato dal grazie, poi anche percorrere un po', non ho insistito, ma il caso del grazie è precisamente un caso di profitto senza il calcolo. È molto semplice, guardate, nella compravendita il risultato è quello che gli economisti chiamano a somma zero. Ho preso una cosa spendendone un'altra equivalente, quindi il risultato è zero, un'uscita, un'entrata, non c'è alcun grazie. Parentesi, è vero che quando i negozianti ci vendono qualcosa poi ci dicono grazie, ma è soltanto una... Il grazie non ha nulla a che vedere col calcolo, ma ha a che vedere con la constatazione del guadagno. La moglie è andata a New York e che ha trovato che il marito, al di là o al di qua dei fiori, le ha messo a disposizione ciò che dell'universo aveva incontrato. Era anche un modo, per parte mia, per dire che, ripeto, anche se fosse un miscredente, che l'aggettivo cattolico si applica, anzi è un correlato del sostantivo amore quant'altri mai. È una porzione di universo che questa persona si è trovata a disposizione. Per poi a sua volta farcene qualche cosa, cioè trattarli bene questi rapporti, farli crescere, farli fruttare anche loro. Se i miei figli sono miei figli perché sono miei eredi, per Bacco Salvo che siano dei cretini, frutteranno, no? Anzi è già un frutto l'eredità. Quindi stacchiamoci da quest'idea kantiana che faremmo nell'amore, faremmo le cose per scambiarci qualche cosa, è una sciocchezza, è persino una sciocchezza, non esiste. Kant lo pensava che l'amore era questo, specialmente l'amore coniugale, nella Metafisica dei costumi lo scrive chiaro e tondo. Quanto allo sposare, guardate, faccio ora brevissimamente l'ultimo intervento, e proprio su questo, indispensabile revisione è il titolo di questa serie. Io stasera ho proprio obbedito al titolo, se c'è un'indispensabile revisione proprio sulla parola amore. Da secoli e secoli, non è una faccenda di correzione né di educare meglio gli spiriti degli educandi, è proprio da rivedere da capofondo, da ritrovare da capofondo. Ora, posare. Non so, io per mia fortuna non faccio il Papa, non me lo proporranno nemmeno, ma se me lo propongono scappo, comunque scappo. È certo che sul senso dello sposare sarebbe da ricominciare proprio a ripensare tutto da capo, tutto, proprio tutto. Lo stesso sacramento del matrimonio non può più essere pensato come una benedizione data a un atto che comunque sarebbe lo stesso. In più la benedizione. Non sarò io a rifare il mondo, questo lo so da tanto tempo, mi sono anche messo in pace sapendo questo, ho smesso di portarmi il mondo sulle spalle come Atlante, avete presente? Una volta avevo questi deliranti pensieri come tanti altri. Racconta voi per primi e poi andiamo a dormire, come farò a sposarmi nella prossima reincarnazione? Ho un'idea che è chiarissima. Mi sposerò nella prossima incarnazione. La possibilità, notate che parlando di amore noi siamo nella categoria della possibilità, non ho potuto dire tutto, le cose escono anche a spizzichi, perché la logica è la possibilità di una relazione, non è la necessità di una relazione. Quando è interpretata come necessità di una relazione si entra nel calcolo anche automatico, si affida al computer il calcolo. È così che funziona gran parte del lavoro dei logici. Allora, come mi sposerò nella prossima reincarnazione? Non quella buddista in cui uno rischia di diventare un insetto, una scolopendra, una cosa così. Dicono anche questo. Dunque, come faccio? E parlo sul serio, per comico che possa sembrare, parlo sul serio. Dunque, tanto per cominciare, la prendo con calma. Poi un giorno mi metto a raccogliere informazioni. Non importa da chi, voi all'antica, i parenti, quando i matrimoni venivano combinati, oppure in modo più moderno, agenzia matrimoniale, internet, qualsiasi cosa, una fonte di informazioni. Informazioni anche di potenziali contatti. Metterò a fuoco una qualcuna, vicina geograficamente, lontana geograficamente, lo stesso. E questa verrà informata che c'è uno che si sta interessando, che poi sarei io. Se c'è un qualche cenno di interesse, seguirà qualche cosa. Informazioni più dettagliate, persino fotografie. Io per esempio sono un partito appetibile, non ho... Arrivati a questo punto, mi pare seconda tappa, ce ne sarà una terza, sempre con calma. Comincerò, magari chattando, no, non chattando, un'altra cosa, ma comunque sempre online, buttare l'idea che si potrebbe fare qualche affare insieme, no, mettere su un'azienda, scrivere poesie, non so che cosa, qualche cosa. Un affare, insomma. E poi vedrò non solo se l'idea entra, anche dall'altra parte, ma cioè, se incomincia a prodursi qualche cosa, ossia se l'affare comincia a rendere. E comprova che l'affare interessa. Si incomincia ad arrivare al profitto, a un, nasce quest'opera. Fate tutte le fantasie che vi pare su quale può essere quest'opera. E ancora non ci si vede neanche per sogno. Sta lì, io sto qui. Mai una cosa simile. Mai Giulietta e Romeo, questa storia che uno va sotto il Verone, ma come si fa? Giulietta e Romeo là in cima, quella cosa, io da sotto. Una vergogna. So già in partenza che finirà male, infatti Shakespeare intelligente l'ha fatto finire male. È un teorema. Giulietta e Romeo di Shakespeare è un teorema, sapete? È quello che non hanno capito i romantici. È un teorema, se comincia così, finisce così. Infatti ricordo un bel fumetto che ho letto in cui uno dice una battuta che è questa, dice Romeo, se Romeo avesse regalato a Giulietta una Porsche le cose sarebbero finite molto meglio. Vabbè, adesso questo è puro divertismo, ma poi l'affare continua e se ne vedono i frutti. La più grande frase, ancora una volta connotante l'amore di Gesù, è: l'albero si giudica dai frutti, non si giudica dall'albero.